agitanti, gente diversamente agile che muove mente, corpo e spirito. Una trasmissione a cura di Giulia Riva.
Agitanti del mio cuore, buonasera, buonasera e benvenuti alla puntata numero 19 del magazine paralimpico per gente che muove mente, corpo e spirito. Giulia Riva al microfono per voi nella prossima mezz'ora per una puntata ricca, ricchissima, quasi strabordante. Spero di riuscirci a farci stare tutto quello che vorrei. E partiamo dritti con un riassunto di un evento importante che si è svolto questa settimana al Quirinale. Giovedì mattina la consegna delle bandiere agli atleti italiani che parteciperanno a Parigi 2024. Tra loro anche i nostri portabandiera, i portabandiera paralimpici Luca Mazzone e Ambra Sabatini. Quindi per rompere il ghiaccio questa sera un breve riassunto, un estratto delle loro voci e di quello che a loro e ai colleghi olimpici ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Dopo anni di preparazione, sudore e fatica è arrivato finalmente il nostro momento. Ci aspettiamo un tifo scatenato. Grazie anche alla vicinanza all'Italia. Il sogno continua. Speriamo di portare a casa altre medaglie e altre soddisfazioni. Sono sicuro che ognuno farà la sua parte, a cominciare dal sottoscritto. Non ci spaventano le imprese. Speriamo di tornare qui al Palazzo del Quirinale con un pullman pieno zeppo di compagni medagliati. Perché ai giochi non basta partecipare, noi vogliamo vincere.
Noi vogliamo vincere, questo era Luca Mazzone alla sesta Paralimpiade, ma sentiamo subito anche la collega donna Ambra Sabatini dall'Atletica.
Buongiorno, ma che sia davvero un giorno buono, un momento di comunione tra tutti noi, un istante il cui valore non venga determinato soltanto dalla sua forma, dall'adesione al cerimoniale, dalle frasi fatte e perfettamente costruite, che sia più di questo. Quando mi hanno comunicato che sarei stata una dei portabandiera per le Paralimpiadi di Parigi 2024, ho sentito tante cose diverse, tutte insieme. Da un lato c'è l'emozione, c'è la fierezza, quel brivido improvviso che ti attraversa la schiena quando capisci che sarai tu, proprio tu, a camminare in testa al gruppo, sostenendo tra le mani la bandiera che ci rappresenta. Un simbolo che non è soltanto un simbolo, ma un manufatto storico, in costante evoluzione. Dall'altro lato c'è la convinzione, c'è la volontà, quella spinta interiore che ho sempre sentito e che mi ha dato la forza e che mi ha permesso di sognare in grande sempre, da piccola e da adulta, sulla pista e fuori, nello sport e nella vita, prima e dopo l'incidente. E allora vorrei usare questo spazio, usare questa occasione, non soltanto per ringraziare dal profondo del mio cuore di aver pensato a me, non soltanto per prendere la bandiera e promettere il mio meglio in ogni singola espressione, ma vorrei usare questo momento anche per condividere un messaggio, il messaggio dello sport, il solo luogo al mondo dove emozione e volontà sono protagonisti insieme e dove serve la forza di un sogno per tenerli uniti sempre, con il sole o con la pioggia. Forse questo giorno è soltanto un grande sogno, o forse questa bellezza è il risultato di una scelta consapevole, una scelta che si ripete ogni mattino e che si realizza nei valori dello sport, nel desiderio di migliorarsi, di confrontarsi e di competere l'uno contro l'altra, senza smettere mai di sentirsi fratelli e sorelle d'Italia.
E con l'esperienza di Luca Mazzone, l'entusiasmo e l'emozione di Ambra Sabatini, a tutto questo aggiungiamo le parole sempre molto sagge del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
A Tokyo, come è stato rammentato, Olimpiadi e Paralimpiadi hanno offerto una quantità di successi mai registrata. Ora, io non faccio previsioni per Parigi. Sono certo di una cosa, che impiegherete tutto il vostro impegno nella solidarietà tra di voi, che è evidente ed è un valore di grande importanza per la serenità dell'impegno, nella lealtà sportiva, nel rispetto nei confronti dei competitori, dei cosiddetti avversari, che poi sono competitori che contribuiscono alla volontà di superare i propri limiti, di raggiungere sempre nuovi traguardi. Farete tutto questo, ripeto, con lealtà, solidarietà, con rispetto degli altri, e questa sarà la vostra prima vittoria, anche la nostra prima vittoria. Poi certo mi auguro che si realizzi l'auspicio di Luca Mazzone, un pullman pieno di medagliati, ma questo non dico che sia secondario, non toglie l'importanza che ha questo, il comportamento che terrete, che sarà quello che onorerà l'Italia. Vi sono veramente grato per questo incontro, ma vorrei riprendere quello che poc'anzi Gianmarco Tamere ricordava di aver detto già una volta qui, al Quirinale, dopo la Coppa Europa. Gli atleti e le atlete non vanno considerati, come lui ha detto, esecutori di prestazioni, ma persone con la loro dimensione umana, i valori di ciascuno di loro, i sacrifici di ognuno di loro, la sensibilità di ciascuno di loro, diversa. E questo è quello che rende importante, ammirevole il vostro impegno. Grazie per quanto farete. Manderete anche un altro messaggio in questo periodo internazionale. L'Assemblea delle Nazioni Unite ha chiesto una tregua olimpica sulla moda di quanto avveniva nell'antica Grecia. Non so se avverrà, perché si scontra questa richiesta con la ottusità di chi scatena guerre. Però il messaggio che voi lancerete con i vostri colleghi e colleghe degli altri paesi è un messaggio di convivenza, di amicizia, di collaborazione, altrettanto importante. Grazie, auguri per Parigi.
E a proposito di persone, di atlete che andranno a Parigi con grinta e con una gran voglia di vincere e di spingere sempre più in là i propri limiti, come diceva il presidente Mattarella, la protagonista di questa sera ai nostri microfoni è Monica Boggioni. Pavese, classe 1998, campionessa del mondo in carica nei 50 rana SB3, nonché nei 100 e nei 200 stile libero S5. Ad aprile agli europei di Funchal ha collezionato 7 medaglie in 7 giorni, è fresca di laurea magistrale in biotecnologie mediche e farmaceutiche all'Università di Pavia e per lei Parigi sarà la seconda Paralimpiade. Da Tokyo ha fatto ritorno con 3 bronzi al collo ed è tra gli atleti paralimpici che per primi l'anno scorso hanno giurato in polizia come agenti tecnici. Ascoltiamola.
Che cosa vuol dire da paralimpico far parte dei corpi dello Stato da agente in servizio, quindi operativa?
Da atleta paralimpica è un grande orgoglio, ma anche una grande responsabilità culturale. Siamo il primo paese in cui l'anno scorso appunto è passata la legge che ha permesso agli atleti paralimpici di essere equiparati agli atleti olimpici e quindi a tutti gli effetti ha permesso anche a noi di poter fare dello sport, quindi dell'attività di atleta, una professione. Vuol dire che siamo assunti con un contratto a tempo indeterminato e una volta conclusa la nostra carriera agonistica avremo poi posto in servizio su un ruolo tecnico. È un segnale forte di dignità, di inclusione, di cultura che va avanti.
C'è un chiaro messaggio anche da parte dello Stato che riconosce pubblicamente e praticamente che l'atleta paralimpico può dare, può restituire tanto.
Può restituire tanto, ma soprattutto al di là del restituire, secondo me dà proprio dignità anche al nostro lavoro, nel senso che preparare una paralimpiade non è per nulla di meno di preparare un'olimpiade, cioè proprio a livello di impegno, di tempo, di tutto quanto, di valore, ecco.
Immagino che tu in questo momento da un bel po' in realtà sia impegnata nei cosiddetti doppi, quindi 2 allenamenti al giorno.
Diciamo che la mia settimana tipo prevede 11 allenamenti a settimana, da lunedì al sabato, di circa 2 ore ciascuno, 9 in acqua e 2 in palestra. Poi c'è la fisioterapia, poi c'è la mental coach, poi c'è delle sedute per gestire bene la respirazione. È tutto un insieme, un incastro per cercare ovviamente di ottenere il meglio. Poi la domenica o si riposa oppure come domenica scorsa diciamo si va a fare qualche gara giusto per non stare fermi anche la domenica. Ecco.
Lo dico per i nostri ascoltatori, qualche gara in cui io questo fenomeno di ragazza me lo ritrovo in vasca come avversaria. Quindi pensatemi e abbiate pietà di me, ecco. Senti, ma da piccola cosa sognavi di fare? Hai sempre pensato di diventare atleta?
Ma in realtà no, in realtà io sono nata con una disabilità, una diplegia spastica agli arti inferiori provocata da una leucomalacia periventricolare scoperta poco dopo la nascita. La causa non si sa bene, probabilmente c'è stata una mancanza di ossigeno durante la gravidanza. Poi la patologia è peggiorata durante l'adolescenza, dando poi come esito una distonia agli arti superiori con complicanze mioclioniche. Questo ovviamente, diciamo, non ha aiutato quello che io già avevo alle gambe dalla nascita, e quindi attualmente utilizzo la carrozzina perché mi dà molta più stabilità, più autonomia. Mi permette appunto di muovermi da sola, di riuscire a fare tratti più lunghi, eccetera. Quando invece ero una bimba, i medici hanno consigliato ai miei genitori come terapia il nuoto, proprio perché essendoci minore gravità che sulla terraferma, tutti i movimenti erano più facilitati. Quindi ho iniziato così la mia attività natatoria, e io ho il ricordo di me bambina che vivevo in modo molto sereno quell'ora. Per me non era terapia, cioè non era noiosa, ma era un gioco. Quindi, diciamo, questa libertà mi ha sempre accompagnato con piacere, no? Poi mi ricordo che dopo aver fatto i primi interventi chirurgici alle gambe, i medici hanno sempre consigliato ai miei genitori di cominciare ad inserirmi nei gruppi insieme ai normodotati, in modo tale che ci fosse anche un po' inclusione, crescita, non far più la lezione individuale, e così infatti è stato. Intorno, diciamo, ai 12 anni ho iniziato a stressare i miei genitori che volevo fare le gare.
Ah, perché... quindi l'idea della competizione è arrivata da te, sei competitiva.
Sì, anche se poi mi raccontano i miei genitori che già da piccolina comunque avevo un po' quella vena agonistica così innata. C'è questo episodio che, per farmi fare terapia un po' più divertente, quando avevo circa 8 anni, mamma ha deciso di iscrivermi a un corso di danza e ho fatto la Topolina di Cenerentola, perché diciamo, essendo proprio un corso base, all'inizio si faceva anche stretching, mobilità, e quindi avevamo pensato che era un modo un po' più divertente
per farti fare cose che avresti comunque dovuto fare.
Esatto, non era proprio quello il mio, tanto è vero che mi ricordo che quando c'era stato il saggio di danza, dopo che tutte le bambine si sono esibite, sai che tutti escono sul palco per fare l'inchino, e io mi ricordo che avevo detto a mio papà: ma scusa, ma non ho capito chi ha vinto, perché io ero abituata che solo chi aveva vinto usciva, come andava sul podio così uscivi, quindi già da lì abbiamo capito che non era. E quindi vabbè, adesso a parte questa parentesi, in realtà io poi mi ricordo proprio a 12 anni, verso i 12 anni, che io volevo proprio fare le gare. Poi l'opportunità in realtà è nata un po' per caso. Nella piscina comunale di Pavia, dove io nuotavo, facevo i corsi, ho incontrato Giulia Bellingeri, che a volte magari vedi sul piano vasca, perché sì, è attualmente una mia compagna di squadra, anche lei con una disabilità, un'emiparesi, ha un paio d'anni meno di me, e quindi frequentavamo le stesse scuole medie, e lei mi vedeva sempre lì in piscina. Un giorno mi ha fermato in spogliatoio e mi ha parlato di questo progetto Nuota con noi, che ha creato il suo papà Davide, proprio per darle la possibilità di nuotare a livello agonistico. Lei, parlandomi di questo, mi fa: vorresti fare le gare, c'è questo progetto. Quindi la mia società Pavia Nuoto è affiliata alla FIMP, Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, e io faccio le gare, ti vedo nuotare, perché non vieni? E io, per me, ho detto la cosa più bella del mondo, e infatti lo dico sempre che se sono dove sono lo devo anche a loro. Infatti io sono tornata a casa, l'ho detto a mamma e papà in modo molto esaltata, ero lì tipo: mamma, papà, ma sai cosa ho scoperto oggi? E il giorno dopo mi hanno iscritto e adesso sono madrina di questo progetto Nuota con noi. Nel 2013 eravamo in due, io e Giulia, e adesso invece siamo una squadretta di 16-17 atleti, tra atleti più esperti e bimbi che invece si approcciano per la prima volta alle gare.
Senti, ma la tua primissima gara te la ricordi ancora?
Mi ricordo molto bello, c'era mia mamma che era emozionatissima, ho ancora qualche video delle primissime gare, perché mia mamma e mio papà mi seguono sempre, e ognuno ha il suo ruolo nella mia squadra, diciamo, squadra inteso famiglia, allenatori, eccetera, e solitamente mamma è quella dedicata a fare i filmati, quindi quando torno a casa poi sento anche tutti i suoi commenti sotto e sono molto emozionanti.
Hai una telecronaca in casa, insomma.
Ho una telecronaca bellissima, sì.
Devo dire che mamma Monica ha un ruolo molto importante anche negli spogliatoi, perché è molto disponibile.
Nel mettere costume, è vero, quello è fondamentale, sì.
Ci vogliono più braccia o più testa?
Ma sicuramente testa e cuore, soprattutto quando non ce la si fa più. Poi in acqua a me piace il fatto di essere io, cioè non hai bisogno di ausili, carrozzine, stampelle, ma sei tu che ti muovi. Quello che apparentemente, magari anche da te stesso, dagli altri, può essere un limite, in realtà tu ogni giorno lo sfidi. E la cosa bella è che comunque quando mi alleno io e il mio allenatore non ce ne frega niente se le gambe non si usano, ma l'obiettivo è utilizzare al 101% quello che puoi usare, quindi le braccia. Mi ricordo che anche quando c'è stato il periodo che appunto ho avuto questo peggioramento, quindi anche a livello di arti superiori ho iniziato ad avere difficoltà, era diventato tutto un po' più complicato rispetto a prima. In realtà la cosa bella è sempre trovare un modo e alla fine adattarti per riuscire ad esprimerti al meglio. Facciamo uno sport in cui sei spesso da solo con i tuoi pensieri, comunque sei sott'acqua, quindi se quando stai bene è qualcosa che ti può rilassare, quando inizi a fare fatica, quando ci sono le giornate no, tutti i pensieri sono amplificati, quindi devi saperci convivere, ecco, in questo qua ci vuole tanta testa.
Al netto di oggi ammetto di non averti mai sentito parlare così tanto, perché in gara sei concentratissima. Che cosa fai prima di una gara? Sei scaramantica, hai i tuoi riti, hai...
Più che scaramantica, sono un po' un automa, quindi forse è per quello che parliamo poco, nel senso che per me è fondamentale avere una routine prima delle gare, in modo tale da arrivare alla gara che io so già perfettamente che cosa devo fare. E quindi un po' scaramanzia, un po' routine, però è rifare sempre le stesse cose, tipo preparare il borsone sempre nello stesso modo, a volte persino prendere gli stessi teli, le stesse cose da mettere nella borsa, avere sempre lo stesso numero di costumi, cioè non fare nulla a caso. Ecco, per me questo è fondamentale per riuscire proprio a settare il cervello sulla competizione, quindi viene tutto automatico, utilizzo anche la visualizzazione in modo tale che arrivi alla gara e in un certo senso il tuo cervello è già pronto a quello che dovrà fare, e sicuramente per fare tutto questo oltre a un allenamento fisico di cui dicevamo prima, io sono seguita dall'anno ormai di Tokyo anche da una mental coach, appunto per tutta la preparazione anche mentale.
A proposito di, tra virgolette, gare minori, no? I regionali, quelle un po' più quotidiane per cui c'è meno tensione, correggimi se sbaglio, ma settimana scorsa in una gara minore hai fatto un record del mondo che non è diventato ufficiale, diciamo, perché non era riconosciuta come gara internazionale, ma al momento quanti record nel mondo hanno la tua firma?
Ma per ora in vasca corta io ho il record del mondo nel 50 rana, che è ufficiale, e nel 100 stile, che in realtà ho fatto domenica, però non essendo omologato, diciamo, non è ufficiale, vale solo come record italiano.
Dici quanto poi ci metti a fare i 100 stile, Monica?
1, 20 e 12 ho fatto domenica.
Eccola, bravissimo.
No, è stato poi inaspettato, nel senso che comunque non avevamo preparato questa gara, quindi... E poi invece in vasca lunga ho il record europeo nei 50 rana, avevo fatto il record del mondo nei 100 e 200 stile S4 e nei 100 misti SM4, che però penso che poi a Tokyo due atlete cinesi abbiano fatto. Però adesso io gareggio nella classe S5, SB3, SM5. In queste classi che ho adesso ho record europeo nei 50 rana, vasca lunga.
Mi piacerebbe a questo punto, piccolo intramezzo, chiedere ai nostri ascoltatori che cosa fanno loro in 1 minuto e 20 e 12 millesimi di secondo, se volete farcelo sapere potete inviare un audio ad agitanti@radiopopolare.it, sarebbe interessante. E, per continuare invece con te, Monica, agli ultimi mondiali l'estate scorsa hai portato a casa 3 ori, agli ultimi europei ad aprile a Funchal 7 medaglie in 7 giorni, da Parigi cosa ti aspetti?
A livello di medaglie non dico nulla, mi concentro su quello che posso fare io e soprattutto posso controllare io, perché una medaglia non dipende solo da te, ma dipende anche dagli avversari e quelli non li puoi controllare. Quindi il principale obiettivo sicuramente è quello di godersi l'evento, il vincere con me stessa e quindi sapere di dare il massimo in ogni gara che faccio e quindi non avere rimpianti. E soprattutto godersi quella che sarà una Paralimpiade, mi aspetto comunque diversa da quella di Tokyo, anche se Tokyo era la mia prima Paralimpiade, dovuta soprattutto al fatto del pubblico, della presenza del pubblico che purtroppo a Tokyo non c'era per via del Covid.
Tempo fa avevamo fatto una chiacchierata tra noi per un altro progetto e avevamo parlato, no, anche di come sia difficile dare una definizione di disabilità che abbia un senso. Mi ricordo una cosa che mi aveva colpito, che mi avevi detto, era: avevi un ricordo di te alle elementari che ti innervosiva quando magari i compagni di classe, i ragazzini, nelle ore di educazione fisica dicevano no, con Monica in squadra non si vince. Direi che questa cosa è cambiata in maniera netta. Tu come sei cambiata nel tempo?
Ma in realtà io ci tengo a dire una cosa. Cioè, è vero che questa cosa è cambiata. Cioè, a me dicevano con Monica si perde. Io non voglio Monica in squadra perché con Monica si perde. Però in realtà la situazione non cambia se non si valorizzano le potenzialità delle persone. Cioè, là la situazione era così perché il gioco era correre in staffetta e quindi cioè, è ovvio che la mia capacità di corsa non valorizzava le mie abilità e quindi con Monica si perde. La situazione è cambiata perché ho scelto un contesto dove potessi valorizzare le mie potenzialità e quindi non è vero che con Monica si perde, ma questo è vero per ciascuno di noi e quindi per me questo è un messaggio molto importante che ci tengo a dire anche ai ragazzi quando vado nelle scuole, eccetera, di valorizzare la diversità, perché ognuno di noi è diverso a modo suo e la diversità è un valore, qualsiasi sia la diversità. Il problema è che spesso noi, soprattutto adesso, viviamo in una società in cui si fa molta attenzione a quello che è politicamente corretto ed è giustissimo che sia così, però io dico sempre che a volte dire che siamo tutti uguali può essere la più semplice forma di discriminazione se dietro a questa affermazione non c'è il reale rispetto di quello che sono le diversità di ciascuno di noi, che comportano delle esigenze che sono diverse per ciascuno di noi. Quindi è vero sì che siamo uguali da un punto di vista umano, non c'è umano di serie A e umano di serie B, ma è bene tenere presente che ogni essere umano è diverso e questa diversità va valorizzata, va tenuta in considerazione perché ognuno di noi ha il suo contesto dove potersi esprimere.
C'è una gara che ti diverte di più?
Ma allora, in realtà è una gara che io non faccio, cioè i 400 stile. Quando ho iniziato, non avendo ancora nessun problema alle braccia, gareggiavo nella classe S6 e quindi, visto che ad ogni categoria corrispondono delle distanze, delle gare che possiamo fare, io facevo i 400 stile e mi piacevano un sacco. A me le distanze lunghe piacciono molto di più, a volte in allenamento ho anche provato i 1500. Cioè, le distanze più lunghe mi piacciono molto di più della velocità. Tra le gare che faccio mi piace molto il 200 stile libero e diciamo è un odio et amo con il 200 misto, nel senso che è una gara molto impegnativa sia a livello fisico sia a livello mentale, ma quando la finisco mi piace, ecco.
Senti, adesso vado a cercarmela a piene mani, perché se c'è un unico contesto in cui finora non ti ho tutte le santissime volte davanti sono le acque libere. Tu alle acque libere hai mai pensato?
Sì, e non le faccio, non nel senso che ci ho pensato, ma non mi piacciono proprio. Distanze lunghe sì, piuttosto distanze lunghe, ma in piscina. Io ho bisogno della mia riga blu, in mare ci vado solo col salvagente d'estate.
C'è una vittoria a cui tieni di più?
Una delle vittorie più belle è stato il 100 stile dell'anno scorso al Mondiale, dove ho vinto l'oro e ho stabilito il nuovo record italiano, soprattutto per come è uscita quella gara. Perché nel 100 stile libero io comunque ho un passaggio ai primi 50 che è più lento rispetto alle mie avversarie. Poi quando io ho toccato al 50, che quindi ero terza, sono tornata indietro e io riesco a respirare solo a destra perché non riesco a girare il collo a sinistra. E quindi io le mie avversarie non ce le avevo nel lato respirazione, quindi non
Non le
riuscivo a
vedevi.
vedere. Però comunque, non so, le avvertivo perché eravamo proprio tutte lì sulla stessa linea e quindi le ho dato davvero tanta testa e tanto cuore e sono riuscita a mettergli poi le mani davanti alla fine ed è stata veramente una gara emozionante, molto molto bella. E lo stesso anche il 100 stile di Tokyo del 2021, anche lì ho vinto bronzo sul quarto posto per 4 centesimi di secondo. È stato molto adrenalinico.
C'è qualcosa che ti ha insegnato il nuoto che prima non sapevi?
Mi ha dato molta consapevolezza sulle mie potenzialità. Mi sono un po' autodeterminata, no? Col fatto di essere atleta, anche da un punto di vista della disabilità, sicuramente il nuoto ha aiutato tantissimo il processo di accettazione. Una cosa bella che insegna il nuoto è la pazienza, che per ottenere un risultato è necessario faticare tanto, crederci anche quando sembra tutto andare storto, ma soprattutto aver pazienza, dare tempo al tempo. Che le cose non arrivano subito, magari un tempo non arriva subito, arriva magari in quella gara un po' inaspettato, un po', ma che in realtà non è mai per caso, ma è un insieme di tanti piccoli dettagli che vengono curati mesi e anni.
Hai un motto?
Un motto, sì, nello sport non è vero che l'importante è partecipare, ma è vincere, come nella vita non conta sopravvivere, ma conta vivere.
C'è qualcosa che ti fa paura?
A volte mi spaventa un po' l'idea della solitudine, a volte, umanamente parlando, hai paura di non farcela, questo fa parte del gioco, no? Il fatto quando magari tutto sembra tanto difficile e quindi sono magari la squadra che ti crei tu, no? Che ci crede più di te e tu devi imparare ad avere fiducia in questo. Il nuoto è uno sport individuale, ma poi alla fine la squadra te la crei ed è fondamentale.
In chiusura ti chiedo se c'è una canzone che ti motiva o una, insomma, la tua canzone preferita, qualcosa che, una canzone che vuoi condividere con noi.
Allora, in generale mi piacciono un po' quelle dei Pinguini Tattici Nucleari,
Oh.
e in particolare mi piace Zen o Giovani Wannabe. Poi una canzone che mi piace tanto è Sogna ragazzo sogna, soprattutto nella parte finale.
Tempo scadutissimo, grazie, grazie mille a Monica Boggioni per essere stata con noi. Appuntamento a settimana prossima, a domenica. Ciao!
Sarà che sono di settembre, come tutti i grandi cuori, ma i dolori che ho annegato qualche volta tornano fuori, come gocce nella doccia che non mi fanno dormire mai, o come quelle che mi prendo per non sbagliare troppo ai live. Voglio volare leggero pensando che è un gioco e alla fine si perde, fingermi legno tra un oro ed un platino perché così brucerò. Essere competitivo non serve se sai di essere competente, perché la musica resta, gli abiti, i soldi e le macchine no. E tu sei andata in Francia per studiare scherzi e dici che c'è un tipo che ti piace, ma se hai il pallino dei francesi guarda che sarei capace anche di leggere Baudelaire o perdere la guerra mondiale. Oggi non voglio classifiche, numeri, ticketing, royalty spend, mi vorrei illudere di essere lì a suonare solo per te. Dici che chi dorme non piglia pesci, ma qualche pesce in faccia c'è. Che tra impostori impostati è dura arrivare a toccare lo zen. E vende